conocí a Molly Melio.
Sandon o Sandons, come appare sulle etichette delle centinaia di dischi da lei incisi, è a mio avviso la più internazionale delle cantanti italiane degli anni 50. Già dal suo esordio discografico, risalente al 1947, avvenuto con un successo internazionale Love Letters, che proprio lei fece conoscere agli italiani, interpretandolo magicamente in lingua inglese, si intuiva di trovarsi di fronte a una cantante dal retrogusto raffinato e unico, ben diversa dalle molte interpreti di quel periodo. Tuttavia bisogna anche ricordare che la discografia italiana in quegli anni imponeva per contratto a chi ne volesse far parte l'incisione di tutte le canzoni che l'etichetta decidesse opportuno pubblicare, in quanto ogni casa discografica era solita presentare la propria versione dei brani di successo che negli anni 50 divennero pure particolarmente stolti, spesso insulsi.
Baleno passò il fiammeggiante congegno nel cielo.
Tutta la folla tremò, seguendo in ansia il suo rapido volo.
In quella notte senza fine, ognuno un cuore ritrovò.
E il disco veloce calò,
tra i fiori si posò.
La cupola si aprì
ed un curioso omino uscì.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano.
Negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore.
Ad ogni rosa lui tolse le spine, e disse a tutti vogliatevi bene.
Poi sorridendo nel cielo svanì,
era un omino piccino così.
Ah, se potesse accadere che un abitante di un mondo lontano
verso un amore sincero il nostro cuore portasse per mano,
come il poeta sognatore è tanto bello immaginar
l'omino disceso dal cielo,
che piccolin così
il bene ci insegnò
e dal suo mondo ritornò.
Era un omino piccino piccino, con un vestito di stile un po' strano, negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore. Ad ogni rosa lui tolse le spine e disse a tutti vogliatevi bene.
Poi sorridendo nel cielo svanì,
era un omino piccino così.
Ad ogni rosa lui tolse le spine e disse a tutti vogliatevi bene.
Poi sorridendo nel cielo svanì,
era un omino piccino così, così.
Flo Sandon era la voce femminile di punta della Durium. Ecco perché, scorrendo i titoli delle canzoni della Incise, troviamo accanto a molti classici della canzone internazionale pure tante canzoni icona del periodo, spesso lanciate dai primi festival di Sanremo, che lei doveva obbligatoriamente registrare per rispettare i contratti a suo tempo stipulati. Spesso canzoni decisamente bruttine che neppure un'interprete dotata di grande sensibilità e tecnica come Flo riuscivano a rendere perlomeno accettabili. Fatta questa necessaria precisazione, permettetemi comunque di far notare l'assoluta modernità della Sandon anche in queste sue interpretazioni, per così dire, minori. La totale assenza nelle sue esecuzioni di qualsiasi banalità interpretativa o di inutili fraseggi musicali di cui molte delle sue colleghe, anche molto titolate, invece abusavano. Uno stile dunque inimitabile perché personalissimo, come si addice sempre agli artisti più grandi, quelli che hanno saputo lasciare un'impronta.
Parla due cuori d'un primo dì. Nevicava anche ieri e soffrivo perché qui con me tu non c'eri, tristi pensieri lungi da te. Ti vedo, palpiti qui sul cuore e son così contenta d'amare, d'amarti ancora. Come nevica fuori, che tepore c'è qui, e due limpidi e cari degli occhi neri dicono sì. Thank you. due limpidi e cari, degli occhi neri dicono sì, tutta per te.
Eccoci alla nuda esposizione biografica. Intanto il cognome discografico Sandons, nato da un errore di stampaggio del primo disco. Un errore che invece che essere subito corretto, fu per così dire sfruttato dai discografici della Durium per accentuare in qualche modo l'immagine internazionale della cantante.
Flow non è altro che il diminutivo di flower. E flower vuol dire fiore. Perché fiore? Perché il mio nome originale è Mammola. Quando io ho iniziato a lavorare non facevo la cantante subito, facevo l'interprete. E da questa cosa tutti quanti mi dicevano Mammola, Mammola, Marmalade, veniva fuori Marmalade. Allora mi chiesero perché questo Marmalade, ma non è Marmalade, Mammola che cos'è? Un fiore. Ah, flower! E da flower veni fuori flow.
In realtà una matrice internazionale nella famiglia della nostra Flo esiste veramente. Infatti, verso la metà del 1700, qualcuno degli avi della famiglia Sandon partì per motivi di lavoro nella contea di Stratford in Inghilterra, ove risiedevano alla volta del Nord America. Il padre di Flo, architetto, proveniva da quella zona e si ritrovò nuovamente in Europa per effettuare importanti restauri su alcune vetrate artistiche in molte regioni italiane. Proprio a Roma conobbe e sposò una ragazza di Tarquinia da cui ebbe 5 figli. Uno di loro era Mammola, Sandon, che nacque però a Vicenza esattamente il 30 giugno del 24. In quel momento infatti il padre stava seguendo alcuni restauri proprio in quella città. Alcune biografie citano quale città natale di Flo, Cleveland nell'Ohio, incorrendo in un macroscopico errore dovuto probabilmente proprio alle origini americane dei Sandon e al fatto che un fratello maggiore della cantante decise di stabilirsi in America svolgendo laggiù la stessa professione paterna. In realtà Flo vedrà gli Stati Uniti per la prima volta solo nel 1963 per effettuarvi una lunghissima tournée.
Divine. My prayer is a rapture in blue with a world far away and your lips lost to mine. Tonight the same for as long as we live. That you always be there at the end of my prayer. Words that I am longing to know.
the same. For as long as we live, that you always be there.
Ma torniamo alla straordinaria vita di questa nostra artista. Mammola dunque vive a Roma con la famiglia, risiedendovi stabilmente sin dal 1936. Nel 1947 avviene il suo esordio ufficiale nel mondo della canzone. Ottiene infatti un'importante scrittura in un famoso locale di Milano, il Trocadero, ubicato nella prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele, e nello stesso anno firma un contratto discografico con l'etichetta Durium, con la quale resterà senza alcuna interruzione fino al 1980. Probabilmente un record ineguagliato. L'esordio discografico è subito fortunatissimo. Per nulla intimorita nel cimentarsi in un brano che con le voci dei più grandi interpreti americani stava già facendo il giro del mondo, Love Letters, appunto, di cui vi abbiamo già detto, scala subito le prime rudimentali classifiche di vendita, attestandosi oltre le 200.000 copie. Parallelamente, tra il 49 e il 50, continua pure la sua carriera, per così dire, dal vivo, esibendosi come cantante al prestigioso Hot Club de France, dove tiene vari concerti. Molte anche le sue esibizioni all'estero, soprattutto in Francia e Medio Oriente, con il famoso violinista jazz Stephen Grappelli e il chitarrista Yango. Nel 1951 è in Egitto, dove troverà in Re Farouk uno dei suoi più grandi ammiratori.
Verde sembri tu, o luna che cominci già a spuntare, nel cielo pien di magico splendore, tu vieni ancora a farmi ricordare il mio perduto lontano. Verde luna, ma l'attesa è vana. Amor.
è di quest'anno pure il suo primo contratto radiofonico con la Rai, che proprio in questo periodo stava aprendo le porte anche ad altri cantanti che non fossero legati alla scuderia discografica, eccetera.
La radio proprio ufficialmente stipendiata, io entrai nel 51, però già da Milano avevo fatto sempre nel 48, però contratti così saltuari, delle trasmissioni e con l'orchestra Zeme e con l'orchestra Kramer.
Canterà dunque con le importanti orchestre radiofoniche dirette dai maestri Zeme, Kramer, Ferrari e Trovaioli. Sa cantare in diverse lingue e questo le permetterà di spaziare agevolmente in diversi repertori e in breve tempo diviene una delle voci più apprezzate e conosciute del pubblico radiofonico allora vastissimo. Le viene dunque assegnato il microfono d'argento, sia per le sue enormi duttilità vocali, sia per il suo stile personalissimo che già in molti in quegli anni tentavano di imitare. Il 1951 è anche l'anno del successivo di El Negro Zumbon e di Non dimenticar che ti ho voluto tanto bene. Era venuto infatti che la Ponti De Laurentiis l'avesse ingaggiata come doppiatrice della Mangano nelle parti cantate del film Anna di Alberto Lattuada, che comprendeva appunto l'interpretazione di quelle due canzoni che proprio Flo farà diventare successi mondiali con oltre 10 milioni di dischi venduti, di cui 3 milioni negli soli Stati Uniti. Un autentico record per l'industria discografica dell'epoca. Proprio per Non dimenticar riceve nel 52 il suo primo disco d'oro, che sarà anche il primo per l'Italia, con 1 milione di copie vendute nella sola nostra penisola. Nel 1961 poi Nat King Cole chiese e ottenne di poterne registrare una sua versione che ne rinnoverà la fama e il successo nel mondo.
Dimenticar che t'ho voluto tanto bene, t'ho saputo amare, non dimenticar. Ora di questo amor un sol ricordo t'appartiene, gettarlo ancora fuori dal tuo cuore. Se ci separò, se ci allontanò l'ala del destino, non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Che t'ho voluto tanto bene, forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto e tanto amore. Sento ancora quell'addio, ora tu non ci sei più. C'è il timore dell'oblio, puoi cancellarmi dal cuore tu. Se ci allontanò l'ala del destino, non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene, forse nel mio cuore puoi puoi trovare ancor tanto e tanto.
Flo è all'apice della popolarità e anche Sanremo rivendica la sua presenza. Ciò avviene l'anno seguente, nel 1953, con Viale d'autunno di Giovanni Danzi, ripetuta nell'altra versione della bravissima Carla Boni, la Sandon vince il festival, sino allora regno incontrastato dell'icona musicale Nilla Pizzi, e lo vince per di più con un brano tipicamente italiano. Intenso e di difficile interpretazione, soprattutto per lei, perché apparentemente molto lontano dal suo stile più aperto verso le influenze musicali globali. Da questo momento in poi le presenze sanremesi di Flo saranno pressoché costanti nel tempo. Vi andò infatti per ben 6 volte, l'ultima nel 63. Nel 62 vi porta una deliziosa canzone firmata da Bertini e Taccani, Passa il tempo, interpretata ancora una volta con una straordinaria modernità, perfettamente in linea con i tempi che nel frattempo erano musicalmente molto cambiati.
Solo di luci ed ombre è fatta la vita. Solo di luci ed ombre che si dissolvono. Passa, passa il tempo, ma per noi non passerà. Forse l'hai fermato coi tuoi baci. Un solo minuto è un'ora, un'ora sola è un giorno, è un solo giorno l'eternità.
Uno degli enormi difetti della nostra nazione è quello di soffrire terribilmente di rottamazione d'ufficio ogni qualvolta ci si trovi di fronte a una rivoluzione epocale. Così, al contrario degli Stati Uniti, ove i Beatles mutarono drasticamente le mode e le tendenze musicali, senza però intaccare minimamente lo stile e la valenza artistica dei vari Frank Sinatra o Nat King Cole, qui da noi ogni rivoluzione avviene mandando anzitempo al macero tutto ciò che di unico, prezioso e consolidato la nostra musica ha espresso sino a quel momento. Avvenne così per i cantanti dell'Eyar degli anni 40, avvenne così per gli interpreti che si trovarono a vivere l'avvento del beat. Furono costretti da quel momento in poi in spazi mediatici angusti e spesso indegni, tanto che qualcuno finì per rendersi ridicolo tentando di adeguarsi alle nuove tendenze, autoflagellando se stesso e le proprie canzoni, realizzando improbabili rivisitazioni di esse in chiave beat o rock.
Oggi va di moda questo soul, soul e soul e soul e basta. Se cantassero anche l'elenco telefonico sarebbe la stessa cosa, insomma, ecco, perché tutto è basato secondo me sull'orchestrazione e basta. Per il resto, guarda, sono dei bluff e basta, tutti bluff.
Flo preferì continuare a cantare come sapeva e soprattutto come sentiva e accettò nel 63, nonostante fosse sposata da 8 anni con uno dei beniamini del pubblico, Natalino Otto, e da questo matrimonio fosse già nata la piccola Silvia, l'invito a trasferirsi negli Stati Uniti per una tournée che, visto l'enorme successo, si protrasse sino al 67. Al suo ritorno trova uno scenario musicale ancora una volta totalmente cambiato. L'Italia Canora stava già bruciando Rita Pavone e Gianni Morandi per sostituirli con gli emergenti complessi nati sulla scia dello straripante successo mondiale dei Beatles. Taglioli cantava le proprie canzoni in stile rock, Claudio Villa aveva impostato la propria voce da tenore e girava il mondo perché in Italia era difficile inserirsi. Quasi tutte le sue colleghe di un tempo avevano lasciato l'attività o la proseguivano in tono minore, accontentandosi di piccoli ingaggi nelle tante balere della penisola. Coraggiosamente Flo accettò di partecipare al disco per l'estate di quell'anno. Peraltro il primo concorso televisivo dopo il drammatico Sanremo legato alla morte del cantautore Luigi Tenco. Infatti le giurie premiarono, sic in modo postumo, come quasi sempre avviene in Italia, proprio il bravo cantautore genovese facendo vincere una sua canzone Se stasera sono qui, magistralmente interpretata dall'esile ma coinvolgente voce di Vilma Goic. Flo però diede ancora una volta prova della sua magistrale tecnica ed utilità vocale e interpretativa. Per lei il tempo sembrava non essere passato, ma ovviamente quell'anno i riflettori di questa manifestazione erano tutti puntati da un'altra parte. Nel 1969, dopo la prematura scomparsa di Natalino Otto, decise di sospendere volontariamente la propria vicenda artistica per dedicarsi ad altri interessi che le consentirono di stare più vicino alla famiglia. Tuttavia, si ricordano di lei molte apparizioni televisive, tra cui un programma del 93 condotto da Gianni Minà, prodotto proprio dalla figlia Silvia, e le immancabili ospitate nei tanti show confezionati dal buon Paolo Limiti. Dal 1994 al 1995 la ricordiamo anche nel ruolo di madre di Gianfranco D'Angelo in uno spettacolo musicale firmato da Pietro Garinei, Gli uomini sono tutti bambini. Tra le sue incisioni più popolari, detto di Love Letters e dei brani tratti dalla colonna sonora del film Anna, ci piace ricordare Verde Luna, brano inserito nel film Sangue e Arena, e un brano cantato in napoletano con il quale nel 1960 Flo vinse niente meno che il Festival di Napoli, manifestazione molto importante in quegli anni. Serenata Margellina, con cui nello stesso anno tiene pure un'importante affermazione personale nel seguitissimo show televisivo Canzonissimo.
Coppallone d'amore sta luna, una merletta d'argento morta, una chitarra, una voce lontana, nonna, nonna, ma stanno canta, e la bocca d'amore passiona.
Come
asciutta.
La nostra storia di mammola, Flo Sandon, termina qui. Forse un po' poco per descrivere un personaggio importante e complesso quale Flo è stata per la musica e lo spettacolo italiano. Meglio sicuramente ha fatto la figlia Silvia, che nel suo libro Vendo Ritmo, per le edizioni Sabine, raccontando la magica presenza del padre natalino qua giù da noi, sulla terra, ha pensato bene di parlarci anche di Flo, artista moglie e mamma. Nessuna biografia può mai raccontare la personalità più intima di ogni essere umano. Nessuno che con qualcuno non vi abbia vissuto e trascorso i momenti più belli e soprattutto più brutti può raccontarci in modo fedele e disincantato di qualcun altro. Ecco perché le biografie sono sempre cosa difficilissima e opinabile. Che aggiungere, amici? Leggetevi il libro perché è davvero un'opera delicata e sensibile. Solo allora potrete pensare, se saprete sentire oltre che leggere, di conoscere davvero Natalino Otto e Flo Sandon.
Risplendon le vetrine illuminate, i grandi e i piccoli si fermano a guardare. Le belle bamboline modellate che ci sorridono e sembrano aspettare. Aspettano due braccia che facciano da culla per far la ninna nanna e per sognar. Bambole, meravigliose bambole, che i bimbi fan sognare, capaci di parlare, di dir papà e mamma. Come angeli che dal cielo sembrano scendere a vivere per l'altrui felicità. Son bambole, ma son soltanto bambole, che non potranno mai sentirsi palpitar l'amore in fondo all'anima. Se in un angolo finirà anche mai piangere, le sentirà. Sono angeli che nel cielo potranno mai sentirsi palpitar l'amore in fondo all'anima.